Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me come sempre Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Siamo reduci nonostante sia mercoledì dalla mattinata, Fede anche qualche ora in più dalla nottata del supercross, perché è andato in scena il secondo appuntamento della stagione. Dopo l'inizio di sabato scorso si è corso ancora a Houston su un layout ovviamente diverso, però nella nottata barra mattinata italiana è successo di tutto ancora una volta, nel senso che tutte un po' le certezze che avevamo avuto e avevamo visto sabato scorso questa volta non si sono ripetute, ed è stata un po' la gara dei riscatti, soprattutto da parte di Eli Tomac e Jet Lawrence. Ora ci arriveremo. Fede, partiamo dalla 450, perché ovviamente classe regina. È arrivata una notizia pochi minuti fa da Alessio Piana, che salutiamo, su Ken Rogsen, perché Ken è stato penalizzato insieme ad altri piloti qualche minuto fa, e questo è paradossale perché è arrivata la comunicazione diverse ore dopo la fine della gara. Fede, se vuoi spiegare nel dettaglio cosa è successo, così raccontiamo subito che quello che è capitato soprattutto a Rogsen, perché il tedesco era riuscito a prendersi anche la tabella rossa, ma con questa penalizzazione invece la tabella rossa rimane a Barsha.
In breve, Roxen, Anderson, Frisi e Davalos non hanno rispettato la bandiera medica che era stata appunto esposta per soccorrere Chase Sexton, che era caduto. In pratica non hanno rallentato o hanno comunque staccato le ruote da terra, hanno effettuato un salto in presenza della bandiera medica, e questo ha comportato una penalizzazione di 4 punti nella classifica generale. Non sono cambiati i risultati, non è cambiata la classifica di gara, come poi succede sempre in questi casi, e come hai detto tu, questa penalità ha avuto un riflesso importante sulla classifica, perché Roxen, appunto, perdendo 4 punti si è ritrovato addirittura da primo a quinto. Quindi cambiato davvero tutto. Roxen, che ha mantenuto il suo quinto posto, però appunto con questa decurtazione di punteggio ha perso molte posizioni nella classifica generale, una classifica generale che poi ne parleremo, è molto 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 serrata, e adesso lo è ancora di più.
Sì, la stavo proprio guardando adesso perché vedevo l'aggiornamento. Se non mi sbaglio, Fede, abbiamo Barsha con 40 punti, Ferrandi con 39,
sì.
Justin Brayton con 38 insieme a Musquin, e ora arriveremo anche a parlare di Ferrandi e Brayton. Rogsen va a 37, Tomac a 36, Stewart a 34, Cooper Webb a 33, Sansarulo a 30. E Zach Osborne, che è decimo a 26. In 14 punti ci sono questi clamorosi big, e come tu hai scritto, Fede, anche su Twitter, con la vittoria, il ritorno al successo di Eli Tomac, che ha risposto a tutti quanti dopo la brutta prestazione di sabato, è un supercross straaperto, stracompetitivo, e ovvio che anche questo quello che è appena successo va ancora a aumentare questa cosa. E parliamo di Tomac, dai Fede, ha risposto a tutti, gara eccellente la sua, una gara da Tomac, ecco.
Ha risposto da campione, ha risposto come doveva rispondere il numero uno della specialità dopo una gara come quella di sabato. Ha corso in maniera accorta comunque, perché alla fine non ha effettuato praticamente nessun sorpasso nella finale. È partito al terzo posto, poi gli sono caduti davanti sia Sansarulo che Sexton, e da lì insomma ha tenuto il suo passo, ha staccato tutti, ha risposto nel finale al recupero di Osborne, che poi è caduto a sua volta, ed è un successo ovviamente molto importante a livello morale, perché la debacle di sabato non se l'aspettava neanche lui, perché comunque aveva svolto un'ottima preparazione nel prestagione. Insomma, lui stesso non credeva di trovarsi così in difficoltà, in una situazione così difficile alla prima gara. Con questa vittoria, che va ulteriormente a pompare numeri che sono già impressionanti, quelli della sua carriera, ha scacciato un po' le ombre, ha scacciato un po' i fantasmi di sabato. Da questo punto di vista è stato molto bravo, è stato un campione, quindi niente da dire. Un Tomac che io sinceramente lo vedevo un passettino indietro, l'avevo detto anche nel podcast scorso, però insomma sono stato puntualmente smentito, e buon per il pilota della Kawasaki, ovviamente, ci mancherebbe.
Andiamo a parlare anche di chi ha completato il podio, perché sono arrivati due nomi sostanzialmente a sorpresa, ecco, forse non ce li aspettavamo a podio nella gara che abbiamo visto questa notte, Ferrandi e Justin Brayton. Allora, Ferrandi, seconda gara dopo un esordio, mi viene da dire, tranquillo di sabato scorso nella 450 nel Supercross. Questa volta, io anche per quello che ho visto, il solito Ferrandi un po' nervoso di guida, però anche con il sorpasso che tu mi hai mandato, Fede, su Muskend durante la hit di qualifica, e comunque anche per la condotta di gara, aiutato anche dalla caduta di Zach Osborne alla fine, poi ci arriviamo, comunque Ferrandi sarebbe salito lo stesso sul podio con un terzo posto evidentemente, però questo ha già dato l'impressione che la seconda gara la moto ce l'ha già in mano e la categoria ormai la conosce molto bene.
Ferrandi così in alto, così presto, mai avrei creduto, sinceramente.
Nemmeno io.
Me lo aspettavo altamente competitivo, e lo dico già dall'anno scorso, questa è la mia idea, la mia idea resta, però ha guidato come se la Yamaha 450 la conoscesse da anni ormai, una sicurezza di guida soprattutto nei tratti più tecnici, nei tratti delle whoops, come hai detto tu, davvero davvero incredibile, un pilota eccezionale.
Fede ha dimostrato di essere a posto fisicamente adesso.
Sì, nonostante comunque non sia ancora totalmente ripreso dall'infortunio alla mano, è un pilota che già è competitivo e già è da podio. Questo deve suonare un po' come campanello d'allarme per tutti quanti, perché resta il fatto che comunque è nella stagione d'esordio in 450, quindi non ci si aspetta niente di che, ecco, non ci si aspetta che vinca il titolo, però caspita, se questo è già un Ferrandi, è già il Ferrandi formato 450 e non è ancora al 100%, le prossime gare si pronunciano davvero interessanti anche per il francese, perché
più che altro, Fede, perché è un pilota muscolare, da quello che vedo io, ed è un pilota che non può, se è dietro, ecco, ti può davvero mangiare in qualsiasi modo, uso questi termini un po' particolari, perché proprio dall'impressione di avere una cattiveria, una sfrontatezza che non è semplice da gestire per chi è davanti, e perché Ferrandi appunto è un po' quello che abbiamo visto anche l'anno scorso nel sorpasso famoso di cui abbiamo parlato tantissimo con Craig, col contatto, quindi se poi ha già preso questo livello di confidenza con la 450, è un bel campanello d'allarme per tutti quanti, ecco, questo,
sì. È riuscito a portare la sua guida aggressiva e allo stesso tempo efficace dalla 250 alla 450, cioè, senza,
è a un punto della tabella rossa,
senza sentire troppo questo salto di categoria.
Esatto.
Ed è una cosa davvero per pochi.
Esattamente.
Le prossime gare, secondo me, darà ancora spettacolo.
Sul podio, probabilmente il privato più veloce al mondo, Justin Brayton, che abbiamo ritrovato dopo un anno davvero difficilissimo accanto a Ken Roczen in HRC, due gare strepitose le sue. Il terzo posto meritatissimo, sarebbe stato quarto senza la caduta di Osborne, però non sarebbe andato a cambiare il giudizio su una gara davvero eccezionale. Ennesima partenza fatta bene, ennesima gestione della gara molto intelligente. Fede, cosa dire? È difficile anche trovare una spiegazione, cioè, nel senso che commentavamo io e te stamattina la gara ed è un grosso ma, cioè, vai a capire il perché.
Sì. Sì, sì, hai perfettamente ragione. Si fa fatica a capire davvero Brayton da dove tiri fuori queste prestazioni.
Non ne ha fatta una l'anno scorso.
Dal nulla. L'anno scorso, insomma, disponeva di una onda ufficiale, ha passato una stagione nelle retrovie, cioè non ha combinato praticamente niente. Mi viene un po' in mente Glenn Koldenhoff.
Ah,
perché è un pilota che magari in un team meno blasonato, magari anche ufficiale, perché Koldenhoff comunque l'anno scorso da ufficiale gas ha corso bene lo stesso, però mi viene un po' in mente anche il Koldenhoff della KTM ufficiale, che tanto faticava, e lo stesso ha fatto Brayton con una onda ufficiale l'anno scorso, e adesso con una squadra satellite sembra aver trovato una dimensione migliore, una dimensione che lo metta più a suo agio, quindi mi viene in mente questo paragone con Koldenhoff, e secondo me è anche abbastanza azzeccato.
Ci sta alla grande. Ai piedi del podio Cooper Webb, in rimonta durante la gara, abbiamo rivisto ormai un film che conosciamo molto bene, cioè il classico sorpasso Roxen nel finale. Io ero sicurissimo che Kenny sarebbe arrivato davanti, e nel momento in cui l'ho pensato è arrivato il sorpasso di Webb. Anche qua l'inizio, ne avevamo parlato, se ti ricordi, qualche giorno fa, come un pilota che avremmo sicuramente ritrovato lì davanti nella gara di Houston 2. Sostanzialmente davanti ci è arrivato, perché comunque ha fatto quarto, è stato condizionato dal fatto che ha dovuto rimontare. L'impressione comunque che Webb sia tra i pochi, Fede, che riesce a rimediare in qualche modo a qualche situazione difficile in partenza, cercando di risalire la china, ecco.
Sì, ci mette sempre tanta tenacia e può sempre fare affidamento su una condizione fisica che negli ultimi 5 minuti di gara gli dà sempre un vantaggio su tutti.
È un bel torello, sì, proprio un torello, sì.
L'abbiamo visto anche stanotte, l'ennesima conferma. Webb negli ultimi 5 minuti di gara è superiore a tutti. Ed è una cosa che ovviamente lo aiuta molto. Avrebbe bisogno di trovarsi un po' al posto giusto, al momento giusto, perché in queste prime due gare gli è capitato ben poche volte. Parlo soprattutto delle partenze. E lì è la cosa dove ha difettato in queste prime due gare, ma neanche troppo per colpa sua alla fine, perché comunque è rimasto spesso coinvolto in qualche contatto, in qualche incidente, che gli ha fatto perdere delle posizioni importanti. Comunque ha portato a casa un quarto posto, che insomma a livello di punti magari un po' lo ha penalizzato, ma a livello di morale secondo me vale più, non so poi come dirlo, vale tanto, ecco. Sono punti che possono dargli molto anche in vista di sabato, perché arriverà la terza gara consecutiva, e ripeto che secondo me, se le cose dovessero andare nel verso giusto, Webb non si farà sfuggire l'occasione. Ha evidenziato anche un qualche problema di setup, che però diciamo che col passare delle sessioni è andato un po' risolvendosi. Quindi la KTM si conferma anche una moto un po' difficile da mettere a punto in certe situazioni. Magari anche Webb è un pilota particolarmente delicato sotto questo punto di vista, perché comunque abbiamo visto Musquin salire sul podio, ci sarebbe salito ancora stanotte, Barcia che ha vinto, Quindi forse può essere anche un problema più legato al pilota e alle sue caratteristiche. Però, insomma, ad ogni modo, io credo che Webb sabato, se dovesse avere l'occasione buona, vedrà di coglierla,
di sfruttarla. Quinto posto, e ne avevo già raccontato, di Ken Rogsen, una gara difficile comunque la sua, partenza disastrosa, è riuscito a recuperare comunque fino al gruppetto che si giocava anche il podio, perché poi a un certo punto era arrivato anche abbastanza vicino a un po' a Brayton e lo vedeva anche, poi c'è stato il sorpasso subito da Cooper Webb, aveva lottato in precedenza con Barsha, ma poi abbiamo capito il perché Barsha era in difficoltà e ci arriveremo tra qualche secondo. Insomma, un po' deludente Ken, al netto di quello che è successo, deludente assolutamente la gara per onda, perché Chase Sexton, che era leader della gara dopo pochi minuti davanti a Sansarulo, anticipo subito che tutti e due si sono stesi praticamente in maniera quasi contemporanea, e Sexton però ha avuto la peggio. Non so se tu, Fede, hai letto qualcosa inerente alle sue condizioni. Comunque si toccava, mi sembra, la mano o il polso, e dobbiamo valutare. Un bel high side sulla sabbia, adesso voglio che tu dici quello che hai scritto anche su Twitter, perché hai perfettamente ragione. Assolutamente. Insomma, gara complicata per onda, ufficiale.
Sì, una gara complicata. Beh, Roxen, l'abbiamo visto, è partito male, ha rimediato molto male, sì.
Sembrava, cioè, avesse sbagliato quasi la marcia, è partito in seconda, non lo so.
È rimasto un po' coinvolto anche lui in una mezza mischia, mi sembrava di aver visto la prima curva, quindi ha perso anche lui qualche posizione. Ha rimediato in parte, comunque su una pista che consentiva le rimonte molto più di quella di sabato, una pista congegnata molto meglio, un po' più ritmica, molto veloce. Però insomma, è stata una gara negativa, perché comunque è stato battuto da Webb nel finale, è stato battuto da Brayton soprattutto, esatto, cosa non da poco, e adesso si è beccato anche questi 4 punti di penalità. Sexton,
attendo il suo post su Instagram per vedere cosa scrive.
Sexton si toccava la spalla destra.
Ecco, mi sembrava, ecco, sì, probabile, perché comunque aveva sbattuto con la scapola.
Ha sbattuto forte anche, tra l'altro.
Molto forte, bella inside.
Sì, abbastanza pericoloso. Dobbiamo dire che al netto di questo, comunque Sexton poteva tranquillamente vincere.
Sì, quindi, era grande.
Quindi per il passo che aveva, insomma, Sexton ha dato segnali interessanti, perché comunque sabato era stato veloce sul giro secco, aveva fatto la pole, però poi nelle hit in gara era stato un po' sfortunato, ma non aveva neanche dato queste grosse impressioni. Nell'ultima gara è stata molto più convincente. Quello che ho fatto notare su Twitter è che purtroppo i piloti americani, o comunque che corrono negli Stati Uniti, basta mettere 30 metri di sabbia e questi vanno in difficoltà, ma è una cosa che lascia un po' perplessi, sinceramente. Insomma, abbiamo visto cadere piloti del calibro di Musquin, Sansarulo e Sexton, quell'unica zona sabbiosa della pista. Musquin non è mai stato un fulmine neanche nel mondiale, sulla sabbia ha vinto qualche gara, ma diciamo che prediligeva altre cose. Ed è un punto su cui riflettere, secondo me, perché bisognerebbe allenare un po' di più i piloti americani anche alle gare su sabbia, anche perché poi se no vedi dei motocross delle nazioni come quello di Lommel del 2012 o come quello di Assen del 2019, che vabbè, pioveva anche, ma non è che con l'asciutto avrebbero fatto tanto meglio. Insomma,
vado in grossa difficoltà.
Bisogna migliorare da questo punto di vista. L'EMA dovrebbe un po' svegliarsi da questo punto di vista, anche perché comunque renderebbe, cioè darebbe anche più varietà, ecco, l'avere delle gare anche su sabbia, sia nel Supercross, vabbè, nel National c'è solo Southwick praticamente, darebbe anche un po' più di varietà e costringerebbe, tra virgolette, i piloti ad un ulteriore sforzo per essere competitivi in ogni situazione, non solo nella differenza tra indoor e outdoor.
Esattamente. Sesto Marvin Musquin, qui ricordato che insomma quello che gli è successo, una gara comunque abbastanza consistente, punti importanti anche per lui che arrivava dal podio di sabato scorso. Settimo Malcolm Stewart con l'altra Yamaha, mentre Plessinger è tornato un po', come posso definirlo, Fede, a un livello poco soddisfacente.
Non so cosa gli sia successo, sinceramente. A un certo punto l'ho visto doppiato di un giro, arrivato sedicesimo, sinceramente mi sono perso cosa gli possa essere successo. Sì, comunque è stata una gara negativa per lui, e non è la prima, purtroppo.
Sì, anche perché poi le altre Yamaha vanno forte.
Adesso comunque... Insomma, se confronti Ferrandi, ma anche Stewart, che comunque sì, sì, settimo posto, ha fatto una gara onesta, cioè ha tenuto il suo passo. E poi è chiaro che ci sono piloti più veloci di lui, però comunque alla fine lui i punti importanti li porta sempre a casa, cioè tra la quinta e l'ottava posizione lui c'è sempre.
Punti importanti li ha ritrovati anche Jason Anderson. Ho letto la dichiarazione che hai messo prima su P300, è un percorso di crescita quello che lo sta riguardando. Ovviamente si parla di questioni legate al fisico. Anderson non è assolutamente in grandi condizioni, lo ha detto anche lui, però il passo in avanti, come lui stesso l'ha definito, rispetto a Houston 1 è evidente. Guardavo anche i tempi sul giro, comunque è girato in 43.7 lui, se andiamo a confrontarlo comunque con Osborne ha girato esattamente un secondo più veloce di lui, mentre comunque è già stato un po' più competitivo di Wilson, che è arrivato undicesimo girando in 43.9. Chissà se Anderson piano piano riusciamo a ritrovarlo in una posizione insomma un po' più competitiva per lui tra qualche gara, Fede.
L'hai detto tu, hai detto correttamente, è un processo di crescita. Quando poi corri una gara ogni 3-4 giorni non è facile, perché poi bisogna recuperare fisicamente, se già ci sono problemi, in questo caso Anderson si è operato un braccio, è chiaro che le prestazioni non possono venire da subito. Come ho detto anche nel podcast dopo la prima gara, non può considerare deludenti queste prestazioni, perché comunque ha ottenuto un risultato in top 10 e per lui in questo momento è oro colato. Di certo dovrà avere pazienza, perché un pilota del suo calibro dovrebbe lottare per i podi, non per arrivare ottavo, decimo. Però insomma il momento è questo qui. Anderson dovrà procedere gara per gara e penso che entro qualche settimana, un mesetto, potremmo rivederlo anche nelle primissime posizioni.
Esattamente. Parliamo di chi invece è in testa al campionato, grazie anche alla penalizzazione di Rogsen, di Justin Barsha, che durante il main event insomma guardavamo in grossa difficoltà, dopo anche una brutta partenza, navigare tra il tredicesimo e il nono posto, il decimo, poi alla fine ha chiuso in nona posizione. Appena tagliato il traguardo, io e Federico ci siamo accorti che Barsha controllava verso, sembrava quasi la gomma posteriore. In realtà abbiamo scoperto, grazie alle dichiarazioni che ha postato Fede, che ha avuto un grosso problema al cambio, perché prima ha beccato un sasso che gli ha rovinato la leva del cambio e poi successivamente il cambio è rimasto bloccato in prima e quindi sostanzialmente Barsha ha fatto tutto il main event con la prima marcia. Fede.
Sì, con tutte le marce in cui poteva bloccarsi il cambio si è bloccato in prima. Non immagino che problema possa essere stato per lui. Ha dovuto un po' riadattarsi, i tempi sul giro ovviamente si sono alzati notevolmente negli ultimi 7-8 passaggi, Più di così obiettivamente non poteva fare. È una rimonta che andava bene, perché comunque era nei pressi di Roczen, cioè era davanti a Roczen,
sì, sì.
E se lo è tenuto dietro per tutta la rimonta, stavano procedendo in tandem, quindi è ragionevole pensare che comunque avrebbe lottato per il terzo o quarto posto, e questo va un po' a conferma, va un po' a conferma di quanto dicevamo anche la scorsa volta, nel senso che comunque guida una moto competitiva e lui ha quella sicurezza in più data dal fatto di trovarsi appunto in un ambiente magari più sereno, più competitivo e senza l'ansia di dover rincorrere, perché comunque se vai a rivedere anche la Hit come l'ha vinta, insomma non c'è molto di cui discutere, nel senso sì. Partito in testa, è rimasto in testa fino alla fine, cioè lui è arrivato al main event di stanotte che aveva una striscia di giri percorsi in testa dalla prima Hit di sabato fino all'ultimo giro della Hit di ieri.
Sì, ha fatto un percorso netto, ecco.
Quindi stiamo parlando di un pilota che è arrivato nono, ma è in testa al campionato con merito e gli manca qualche punto. Per cui io penso che sabato possa riprendere da dove ha lasciato sabato scorso, da dove ha lasciato ieri notte nella batteria. Quindi insomma, un pilota che andiamo piano ancora con le parole, però è un pilota che, l'ha detto anche lui stesso, valuta sul lungo termine. E già sentire parlare così Barsha che valuta sul lungo termine,
è cambiato qualcosa allora.
fate 2+2.
È cambiato qualcosa. Fede, chi purtroppo non ha valutato sul lungo termine è stato Zach Osborne, perché ha buttato via un secondo posto già preso.
Osborne insomma l'ha detto, lui si sentiva in grande fiducia, tutto gli riusciva facile, quindi ha deciso di spingere un po' di più per vedere se riusciva a prendere Tomac in quegli ultimi 2-3 giri. Gli è andata male, gli è andata male, ha commesso un errore non degno di un pilota della sua esperienza, come ha ribadito, ha perso punti per strada, tanti, e da qui non dovrà più sbagliare. Insomma, ha conquistato 2 decimi posti dal sapore completamente opposto, perché sabato è arrivato decimo da ultimo che era primo giro, ieri notte invece ha buttato via un secondo posto. Comunque le impressioni che dà in pista sono molto buone, perché ha sfiorato la pole position nelle qualifiche, sarebbe salito sul podio, il passo è dei migliori. Quindi io credo che Osborne possa essere un grande protagonista, e penso che sia ancora sottovalutato, secondo me. Penso che sia ancora troppo poco considerato da chi si occupa di Supercross negli Stati Uniti. Ci sono ancora tante gare, se questo Osborne mantiene questo passo e questa fiducia, diciamo che 14 punti possono sparire in fretta, come distacco in campionato. Io lo tengo sempre lì, magari un passo indietro rispetto ai big three soliti, però Osborne c'è comunque.
Sì, sì, l'ha dimostrato, poi insomma ne avevamo parlato tanto nelle scorse settimane. Passiamo alla 250, perché qui finalmente è arrivato quello che tutti aspettavamo, è arrivata soprattutto una risposta che dimostra anche poi la personalità di questo ragazzo che ha 17 anni, che è Jet Lawrence, al suo primo successo nel Supercross. E se negli ultimi 3 giorni io e Fede stessi, poi anche insomma leggendo un po' in rete, ci si chiedeva insomma appunto un qualcosa di diverso a Houston dopo la prestazione molto molto opaca di Houston 1, perché era stato veramente forse il pilota più deludente della 250 in relazione al talento e al mezzo a disposizione, questa volta Fede non c'è veramente scampo per nessun'altra parola. Tra l'altro notavo adesso che è stato anche più veloce di Tomac in gara, perché ha girato in 42.512 e Tomac, riprendo subito, ha girato in 42.557, quindi è stato anche proprio il pilota più veloce in assoluto in gara tra 2.50 e 4.50 con la sua CRF 2.50. Inizia da qua la sua stagione, dai.
Sì, diciamo che le sezioni ritmiche della pista favorivano bene anche l'agilità delle moto un po' meno potenti, quindi ci può essere anche una spiegazione al fatto che Lorenz fosse così veloce. Dopo, l'altra spiegazione, se vuoi, è che è un talento che va da qui agli Stati Uniti, arriva all'Australia e fa il giro del mondo 3 volte, quindi non ha commesso errori ed è un pilota che, se non sbaglia e tiene il passo giusto, non può che ottenere risultati di questo genere. Ma lo diciamo ormai da un anno, eravamo qui ad aspettarlo al varco ed è la prima di tante vittorie nel Supercross, questo senza dubbio. Sorprende per la velocità, per quanto è spettacolare in pista, per quanto è efficace,
quanto è veloce,
insomma sì, un pilota che è destinato ben presto a inserirsi ai piani alti, anche quando arriverà nella classe regina. Penso che ci arriverà molto a breve se continua così.
Piccato sorprende per un motivo. Allora, sulla continuità dobbiamo capire proprio un po' anche al discorso un po' alla Barcia, cioè sul lungo termine, e vedere come sarà questa sua stagione. E quello che ha sorpreso me particolarmente è stata la gestione proprio di questa gara, cioè una partenza eccezionale, all shot, e poi pronti via, gli altri hanno visto sul podio, e nessun errore. Se fai comunque una gara di questo tipo, dopo tutte le parole che sono state dette negli ultimi 3 giorni, significa che la testa comunque è ben salda, e anche forse la pressione non è così troppo elevata su di lui, perché appunto ha fatto una gara proprio perfetta, proprio la più perfetta di così non si riesce a trovare una gara del Supercross.
Sì, lui corre con un grande entusiasmo, da quello che mi pare di capire. Nelle interviste è sempre molto sereno, molto carico anche, ed è un po' la filosofia che deve avere un 17enne che corre. Ecco, prima di tutto a quell'età bisogna divertirsi, Lorenz è uno che si diverte e fa divertire davvero tanto. Sul discorso della costanza bisogna sempre rifarci all'età che ha.
Sì.
Adesso io non saprei farti dei confronti perché non ho fatto ricerche varie, magari le farò, però insomma, piloti che abbiano i suoi numeri a 17 anni non penso che nella storia del Supercross e comunque del motocross americano ce ne siano tanti. Perché comunque di Bubba Stewart ne nasce uno ogni 30 anni, 40 anni, quindi è un paragone che non si può porre quello con Stewart. Tanti, cioè io stesso ho azzardato qualche paragone l'anno scorso, però insomma dobbiamo sempre tenere presente che Stewart è uno dei piloti più vincenti, da alcuni è considerato il migliore di sempre. E quindi insomma un paragone che è molto scomodo per forza e lo sarebbe per chiunque, però Lorenz insomma a 17 anni corre così, e dopo un sabato deludente è riuscito a reagire al meglio con una serata senza errori dominata, tanto di cappello. Cioè un pilota che se riuscirà a tenere la fiducia di Honda e se continuerà con questo stato mentale, aggiungendo poi quella maturità che viene con l'esperienza, è un pilota che insomma è destinato a vincere davvero tanto, tanto, tanto.
Alle sue spalle Cole Nichols e Christian Craig, che è ancora leader del campionato. I due hanno anche dato vita a una bella battaglia, con Nichols che è arrivato davanti all'attuale leader del campionato. Fede, due parole veloci sulle due Yamaha.
E Craig forse è tornato un po' nei ranghi. Dalla hit mi sembrava che potesse avere un po' di margine, e invece direi che questo margine non ce l'aveva per niente. Ha subito anche Nichols nel finale, insomma ha vissuto la sua serata di gloria sabato, adesso vediamo, ha vissuto due gare un po' all'opposto, quindi bisognerà avere il terzo indizio per fare la prova. È un pilota comunque molto solido, che nell'arco di un campionato dobbiamo ancora valutare bene. Certo è che in una serata comunque non molto facile ha portato a casa comunque il podio, ha portato a casa dei punti importanti, ed è una tabella rossa che può comunque dargli ancora un po' di fiducia in vista delle gare di questo sabato. Certo, Lawrence e Faulkner, quando si deciderà a mettere in fila due gare, hanno un altro passo, ma questo lo sapevamo già, e sabato scorso un po' illuso, tra virgolette, probabilmente esatto. Illuso, però insomma, dobbiamo ancora rivederlo. Secondo me, per valutare bene Craig ci vogliono ancora almeno un paio di gare, dopo sì. Potremo trarre conclusioni più oculate.
Quarto posto per Mosimen con la Gas davanti a Shimoda con la Kawasaki, insomma dopo il quarto di settimana scorsa Shimoda porta a casa comunque un altro risultato consistente. Ora arriviamo al suo compagno di squadra, il grande favorito comunque per la vittoria finale, che però a causa di un errore o comunque di un contatto sfortunato, adesso ne discuteremo io e Federico, con RJ Hampshire, che ha concluso 17esimo, ha portato a casa solo un sesto posto. Parlo di Austin Faulkner. Fede, sono già punti pesanti quelli che comunque ha perso in questa gara.
Ha perso punti pesanti, sì, perché comunque è arrivato sesto, e a fronte di un Lawrence vincitore sono punti persi, diciamo ha risarcito un po' la gara di sabato che era andata praticamente al contrario, con Lawrence sesto e Faulkner secondo.
Sì, infatti sono più tre adesso Lawrence.
Per adesso sì, è un più tre di Lawrence. Considerarlo totalmente errore di Faulkner, come ti ho detto anche prima di iniziare questo podcast, secondo me non è del tutto adeguato, perché sì, l'attacco è stato molto aggressivo, venuto da lontano, però diciamo che il contatto nasce anche da un Hampshire che perde il controllo della moto in curva. Secondo me, se fosse riuscito a tenere una traiettoria lineare, questo contatto si poteva anche evitare, o comunque cioè, poteva non portare alla caduta di entrambi i piloti. Quindi Faulkner secondo me è stato anche un pochino sfortunato in questa occasione.
È partito però tanto da lontano comunque con l'attacco, perché io non, sì. Quando l'ho rivisto prima non pensavo fosse quella l'immagine dell'errore, sono sincero, pensavo fosse un sorpasso fenomenale, e invece poi il video mi ha mostrato che è stato poi l'errore, diciamo il contatto, ecco.
Sì, beh, l'aggressività di Faulkner e il fatto che corra molto di cuore è sempre quella, diciamo.
Sì,
che
e questo ci fa capire che il pilota non è cambiato, nonostante le legnate degli ultimi due anni.
Il bonus pazienza se l'è giocato sabato, non rischiando per andare a riprendere Craig. Ma comunque, insomma, anche qui secondo me dovremmo aspettare qualche gara in più e non trarre conclusioni podcast per podcast, perché sennò alla fine rischiamo sempre di dire e di contraddire. Secondo me Faulkner è un pilota che a livello mentale uno scatto potrebbe averlo fatto, mi sento di dargli un po' di fiducia da questo punto di vista, e tendo a pensare che sia stato un pochino sfortunato ieri notte. Vedremo se nelle prossime gare confermerà quanto dico, se mi smentirà paurosamente.
Vedo che Max Volland, Fede, ha fatto ottavo, quindi un'altra buona gara per il pilota KTM ufficiale. Tra l'altro poi mi sembrava di ascoltare dalle parole di Carmichael che lo stesso Carmichael ha parlato piuttosto bene di Volland.
Quindi... mi ha anticipato, è un Carmichael che non risparmia elogi. Non risparmia elogi, poi insomma Carmichael che ha corso contro suo papà e gli ha dato anche discrete mazzate alla fine degli anni 90, insomma è bene che elogi un pilota se ne vede le qualità, insomma se Ricky Carmichael mi dice che un pilota è bravo nel supercross io
direi che ci crediamo,
esatto, tenderei a fidarmi, dai.
Due pensieri veloci prima di chiudere, quello di Short con la Suzuki decimo, che si è giocato anche un bel bonus tra l'altro, sì. Ho visto un po' la mamola solo che lì parliamo di velocità, però un bel bonus si è giocato, e Fede su Thomas Doe. Ho visto che hai scritto su Twitter durante la nottata, undicesimo con una KTM privata, insomma chiudiamo con lui questo podcast.
Sì, pilota francese che ha vinto tante volte, mi sembra 8 il campionato nazionale di supercross, è un pilota da top 10, non dobbiamo dimenticare che settimana scorsa faceva le qualifiche con i piloti cosiddetti non seeded, cioè i piloti diciamo in maniera brutale di secondo piano, ecco, pur correndo tra i non seeded si era qualificato in top 10 e adesso insomma sembra essere un pilota di livello molto alto, adesso guida una moto ovviamente non ufficiale, il materiale non sarà di prima scelta, però insomma potrebbe essere un altro nome della scuola francese nel supercross. Insomma, come se ne avessero poi bisogno, visto che in 450 un qualche nome interessante ce l'hanno. Insomma, un altro nome nuovo da tenere in considerazione anche per gli Stati Uniti.
E chiudiamo, ho detto prima che avremmo chiuso con Doma, invece è giusto dare due parole su Lorenzo Camporese, Federico, tu hai seguito da vicino nella notte, è stato sfortunato invece nella gara di Houston 2. Se non mi sbaglio è caduto, è vero Fede, durante la HIT?
Durante le qualifiche.
Durante
le qualifiche è rimasto anche seduto a terra per qualche minuto, quindi può darsi che la caduta abbia lasciato un qualche strascico, anzi io direi sicuramente, perché poi nelle HIT e nelle SQ a livello di atteggiamento in pista si è visto che c'era proprio qualche problema. Io ho tenuto proprio d'occhio la sua partenza nell'LCQ, lui alla prima curva ha girato largo, ha girato lontano da tutti gli altri piloti, praticamente li ha lasciati sfilare tutti, quindi è probabile che a livello fisico ci fosse un qualche problema. Se è stato un botto pesante è qualcosa di cui non aveva assolutamente bisogno, perché insomma sappiamo che non è, anche lui non è al top della condizione. E già sabato aveva sorpreso in positivo, soprattutto nella HIT. Insomma, vedremo sabato questo se riuscirà a rifarsi, a ricomporre un po' il castello che è andato crollando nell'ultima notte. Insomma, è importante avere anche il nostro pilota italiano nel main event, a conquistare punti, a lottare per qualche posizione importante, perché secondo me è un pilota che può stare nei primi 15 adesso in questa costa est, è un pilota che può stare tranquillamente a quel livello, secondo me.
Assolutamente d'accordo con te. Bene guys, vi abbiamo anche raccontato la seconda notte del Supercross da Houston. Anche questo sabato il Supercross correrà sempre a Houston per il terzo appuntamento consecutivo, ovviamente il layout cambierà e verrà mostrato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda tutto quanto, vi consiglio sempre di seguire P300, gli account il mio account è quello di Federico Benedusi su Twitter e anche Instagram, ovviamente Alessio Piana, MS Motor TV, e stiamo aspettando anche noi di potervi dare finalmente comunicazione di quando ci sarà la trasmissione delle gare sul canale 228 di Sky. Detto questo, insomma, speriamo di tenervi comunque ben informati con i nostri podcast belli croccanti, perché questa comunque è una stagione non banale, è una stagione fenomenale, una stagione che ci farà sicuramente divertire. L'ho già fatto nelle prime due gare, ci sono ogni volta c'è sempre qualcosa di diverso da discutere, di cui parlare, quindi io e Fede siamo molto molto contenti. Fede, buona serata, grazie mille.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao guys, noi ci sentiamo tra qualche giorno sempre su Drop the Gate per raccontarvi quello che succederà nel weekend di Houston del Supercross americano. Ciao!
Ciao a tutti!